Leggiamo dal Vangelo di Marco. In quel tempo Gesù è entrato di sabato nella sinagoga a Cafarnao, insegnava. Ed erano stupiti del suo insegnamento, egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio». E Gesù gli ordinò severamente: «Taci, esci da lui». E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: «Che è mai questo? Un insegnamento nuovo dato con autorità? Comanda persino agli spiriti impuri e gli ubbidiscono». La sua fama si diffuse subito, dovunque, in tutta la regione della Galilea. Parola del Signore. A me pare di aver colto nella meditazione su questo Vangelo, che così condivido adesso con voi, l'importanza della parola, la parola detta, la parola ascoltata, in particolare le parole di chi ha un compito di responsabilità nella vita, ma in fondo lo abbiamo tutti anche reciprocamente. Uno pensa subito ai genitori o anche ai nonni nei confronti dei nipoti, pensa a chi ha compiti pubblici come gli insegnanti, i preti, comincio a pensare a me stesso, i politici, i giornalisti, dicevo preti, suore, vescovi, il Papa. Perché noi ci accorgiamo, ecco, noi stessi quando parliamo, credo, quando recepiamo le parole, noi recepiamo e possiamo condividere dell'esperienza riguardo come ci sono parole che esprimono la vita, pure nelle loro inadeguatezze, nei loro limiti, perché noi sappiamo che le parole nostre, pur essendo le parole più profonde, sono sempre limitate, perché mai si riuscirà a esprimere compiutamente quelle che sono le dimensioni più profonde della vita. La parola è sempre un mezzo. Pensiamo all'amore, alla nascita, alla morte, alle situazioni che più coinvolgono proprio le radici del nostro essere. È difficile esprimere in modo compiuto, ci proviamo, così si balbetta, si prova, però noi ci accorgiamo quando le parole sono parole che esprimono, almeno cercano di esprimere, vissuti profondi. E invece quando le parole sono vuote, superficiali, scontate, quasi già attese nella loro scontatezza. E noi viviamo questa esperienza, che l'autorevolezza della parola non dipende dal ruolo di autorità di una persona. Ci possono essere persone che hanno un compito di autorità, ma non sono autorevoli nelle parole, perché dicono in modo superficiale. Se pensiamo, senza voler adesso accanirsi, perché non sono certo io a favorire, anzi, sono preoccupato come voi, se pensiamo, ecco, al linguaggio dei politici in questa campagna elettorale in atto, e uno dice: ma uno può avere un compito di essere deputato, senatore, ma che autorevolezza ha la parola quando poi non esprime situazioni su cui abbiamo riflettuto anche ieri sera, sulla razza o situazioni di questo genere? Quando le parole sono parole non solo superficiali ma violente, aggressive, che autorevolezza è? Quindi non è detto, sia nella società, sia nella Chiesa, sia nella politica, nelle istituzioni, ma anche fra di noi, non è detto che chi ha autorità parli con autorevolezza. E può darsi che chi non ha un'autorità di ruolo parli con una autorevolezza straordinaria. E l'esperienza proprio più diretta è quella di ieri sera. Bruno Fabretti non ha titoli di studio perché, come ha raccontato lui, la quinta elementare è riuscita a ottenerla per una sorta di un favore buono, positivo, nulla di clientelare o di truffaldino, per poter poi, tornato dai campi di concentramento, avere un lavoro. E ci voleva il diploma della quinta elementare che lui non aveva fatto. Quindi non ha titoli di studio, non ha nomine sociali, politiche, però ieri sera chi era ha avuto modo di essere nella sala, che era piena e tanti giovani, ragazzi, era un bel segno, mentre qui non ci sono altre domande, parentesi, sono domande anche queste, no? Lui ha parlato con un'autorevolezza straordinaria e tutti presenti hanno sentito questa autorevolezza entrare dentro fino nelle fibre più profonde dell'animo e in tanti abbiamo pianto con le lacrime per quello che lui raccontava. Questa è l'autorevolezza di una persona che non ha autorità, però autorevolezza. Uno sente uno che ha autorità e che non ha autorevolezza. Quante volte sentiamo? Dice, ma cosa dice quello? Ripete delle cose. Dice, in modo scontato, previsto, prevedibile. E questa è una riflessione molto importante. Cercando per quello che ci riguarda, perché poi il messaggio riguarda me, noi tutti, che le nostre parole siano sempre autorevoli, anche povere, limitate, ma autorevoli, nel senso di profonde, sincere, comunicative, riguardanti la profondità dell'essere umano. Il resto è superficialità, chiacchiera quando non diventa pettegolezzo, dileggio, offesa agli altri, che non è neanche da considerare, neanche da tenere in considerazione, solo da smentire, da lasciar perdere, come mi dice sempre Neo, lascia perdere per Luigi, mi dice, quando ci sei qualche preoccupazione, lascia perdere, mi dice lui sempre, questo è l'invito di Neo a me sempre, per Luigi meglio lascia perdere. Non andare dietro la gente, quanto me l'ha detto in questi anni, lascia perdere, vero Ney? Lascia perdere, mi dice sempre, ne lasciamo perdere. Questo è quello che dice il Vangelo quando Gesù entra nella sinagoga, spiega, sappiamo che la legge non sono le prescrizioni legalistiche, giuridiche, ma è l'impianto filosofico, etico, e di comportamento di un popolo, in risposta, parlando con termini biblici, all'alleanza con Dio. Il popolo organizza la sua vita in risposta a questo Dio della liberazione della vita. Quindi i maestri della legge il sabato spiegano la legge. Allora cosa succede? Gesù entra nella sinagoga e parla, spiega. E la gente che è lì avverte subito, che lui parla con autorevolezza, con autorità, e fa subito la differenza, non come gli scribi, i maestri della legge. Ma è questo perché, come uno si chiede, ma come può avvenire? Gesù non è andato a scuola di legge, non è andato da un rabbino a scuola, non ha un diploma di teologia rabbinica, non è un prete, Gesù, non è un sacerdote. Gesù fino all'altro ieri ha fatto il falegname, è un laico Gesù, abbiamo noi sacralizzato su tutto dopo in modo indecoroso proprio. Gesù è un laico, è un uomo che ha fatto il falegname, viene, spiega, la gente dice ma questo interpreta la nostra vita, questo ci legge dentro, questo partecipa ai nostri dolori, alle nostre tribolazioni, alle nostre speranze, alle nostre attese. Questo ci interpreta e ci rilancia avanti e ci comunica quella fiducia, quell'attenzione, quella fiducia che ci incoraggia a vivere. Questa è l'autorevolezza di Gesù. Dove l'ha presa? Gli viene da dentro, perché lui è Gesù di Nazareth. È manifesta, noi crediamo, no? Umilmente, ma crediamo questo, che Gesù manifesta il volto del Padre, di Dio, nella storia dell'umanità. L'autorevolezza che gli viene da dentro. Lui polemizzerà, anche lui, con i maestri della legge, dicendo: sono bravissimi a ripetere, sanno a memoria tutto. Voi ascoltate quello che dicono, perché l'insegnamento lo trasmettono bene, però non fate come loro, perché loro dicono, ma non fanno. Loro dicono alla gente come comportarsi, però poi, dice il Vangelo, riferendo le parole di Gesù, non toccano neanche con un dito uno dei pesi che loro vorrebbero addossare sulla schiena della gente. Quanto è avvenuto anche nella Chiesa questo, Quanta predicazione è stata fatta come per opprimere, non per liberare la gente. Uno schema di oppressione, non una fede di liberazione. Quante volte è accaduto? È accaduto, sì, purtroppo. Però siamo anche su altre strade oggi. E Papa Francesco su questo è un grande maestro, no? Grande maestro, perché lui parla, perché anche lui parla con autorità, non perché è Papa. Uno può essere Papa e non essere ascoltato, prete uguale, vescovo uguale. Perché Papa Francesco viene ascoltato? Perché la gente sente che parla il linguaggio della vita e perché poi accanto alla parola pone il gesto che conferma la parola che ha detto. E diventa un messaggio unico, la parola e il gesto che conferma la parola. E il gesto e la parola si sorreggono insieme e insieme prendono maggior forza. Per questo è ascoltato, è molto criticato anche. Ma da chi è criticato? Come abbiamo scritto anche in abbondanza nella lettera di Natale di quest'anno, è criticato da chi pensa di poter svolgere la sua autorità in modo schematico, ripetitivo, e dogmatico, e questo garantirebbe l'autorità, che però tante volte o spesso o qualche volta, a seconda delle interpretazioni, non ha autorevolezza. Questo è un dilemma continuo, no? È un dilemma continuo, non solo nella Chiesa, ma anche, veniamo chi è insegnante, chi svolge tanti compiti di rapporto con gli altri, insomma, la parola piena di autorevolezza, a prescindere dal ruolo di autorità. L'ideale sarebbe vivere un ruolo di autorità con l'autorevolezza della vita, quindi con la credibilità della propria vita. Questo è l'ideale, verso cui tutti tendiamo, insomma, ecco. E poi c'è un altro insegnamento legato a questo, no? Che noi pensiamo di essere qui, no, che non succeda qui fra di noi, ma immaginiamo, qui c'è l'assemblea riunita a celebrare l'Eucaristia, Gesù è così nella sinagoga di Cafarnao e c'è un uomo che si agita e grida, è la vita, no? Succede, grida e dice il Vangelo che è posseduto da uno spirito del male, da uno spirito impuro, immondo. Allora, noi sappiamo che il Vangelo usa spesso la parola diavolo, no? Posseduti dal diavolo, dal demonio. E noi tante volte in questi anni abbiamo condiviso il senso di quella parola. Diavolo è appunto la parola greca che nell'etimologia significa colui che divide. Quindi il male può essere dentro di me, dentro di noi, in modo più o meno lieve o accentuato, quando dentro non stiamo bene. Perché può succedere, no? Che dentro siamo come turbati, divisi, lacerati per situazioni della vita. E quando avviene questo, che il male può colpire il nostro fisico, anche se poi sempre si parla di una globalità dell'essere umano, quindi di malattie che sono sempre in qualche modo psicosomatiche, riguardano la psiche, il corpo, riguardano anche l'animo. Pensiamo a quante tristezze, quante angosce al di là dell'apparenza ci sono anche in questo nostro mondo, società, e che alle volte poi esplodono nella loro concretezza drammatica, ma chiaramente sono incubate prima da tante situazioni e lunghe perduranti di sofferenza. Allora questo uomo che è agitato da questo male, un turbamento della psiche, qualcosa che lo strazia, non riesce a gestirsi da solo, no? E Gesù interviene e lo placa, lo calma, perché Gesù di Nazareth è un grande medico. Qui abbiamo una dottoressa in prima fila, no? Che è Rossella, no? È un grande medico Gesù di Nazareth, si dice pure medico dell'anima e del corpo, è un grande terapeuta Gesù, è un grande terapeuta. Un grande terapeuta, proprio, perché incontrando le persone porta salvezza, non solo dell'anima, salvezza. Alcuni ammalati, non tutti, uno dirà perché non tutti, li guarisce, ma coloro che non guarisce però conforta con la sua presenza, la sua parola, i suoi gesti, tocca le persone. Gesù, vedremo domenica, fra due domeniche, col lebbroso che era scomunicato, espulso, Gesù gli prende la mano. Gli prende la mano, ha un rapporto diretto con le persone. Allora Gesù, compiendo questi gesti, dicendo queste parole, ci dice che Dio non manda il male, non castiga le persone mandando il male. Che questo c'è nella storia, nella vita. E con la sua presenza invece Dio dice che è vicino, per dare sollievo, per dar conforto, per incoraggiare, per camminare accanto. Questo è il messaggio di questo incontro con una persona, diciamo, agitata dal male, no? Noi tutti sappiamo, ecco, non voglio entrare così in modo competente, di competenze che non ho, ma sappiamo, ecco, tutto lo sforzo che sempre dovremmo tutti vivere per prevenire il male, in tutti i sensi. E sappiamo che già tantissimi anni fa, quante volte anche nei convegni l'abbiamo ripetuto anche in chiesa, che quella non so a quanto è datata, ma tanti anni fa, che l'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva detto appunto che la salute e il benessere fisico, psicologico, interiore, relazionale, ambientale di una persona. La salute, quindi la malattia è ogni situazione che scombina questo equilibrio. Anche se uno sta bene fisicamente, dentro sta male, poi c'è una ripercussione anche nel corpo e viceversa, sappiamo che è così. E quando però la malattia nelle sue varie forme c'è, sappiamo, ecco, come si richiede a tutti, certo, medici, infermieri, persone che vivono dei compiti anche pubblici, però anche tutti noi, no? Come ci è richiesta l'attenzione, quelle parole così profonde di significato, l'attenzione, la premura, la cura, l'assunzione, ecco, proprio di una vicenda da accompagnare, da sostenere, cercando soprattutto, ed è una grande questione negli ospedali e dappertutto, di liberare le persone dal dolore, perché questo è un grande compito, superando anche una visione religiosa che in qualche modo ha favorito una concezione che il dolore comunque avrebbe acquisito dei meriti. Certamente è misterioso il dolore e quindi c'è anche una dimensione di una fede, certamente, che può aiutare a vivere il dolore affidandolo, certo, però senza entrare in questo meccanismo quasi che invoca quasi il dolore per acquisire purificazione e meriti, che non è propria del Vangelo di Gesù, perché Gesù altrimenti avrebbe lasciato tutte le persone come sono, non avrebbe detto nulla, anzi avrebbe detto soffrite pure, soffrite che poi il Padre vi darà un merito. Mai Gesù ha detto questo. È stato vicino e ha fatto il possibile perché le persone stessero meglio. E poi, cito concludendo, due persone, perché poi nella vita ci sono delle persone che per dono, per grazia, per acquisita competenza, sono persone che segnano una strada e che poi noi stando nell'Eucaristia, anche ringraziamo, perché uno leggendo la storia, la luce della fede, dice Dio ce le ha mandate. E sono due medici che, pensando a questo Vangelo, mi veniva spontaneo citare, uno poi lo riciteremo fra due domeniche quando si parla del lebbroso, adesso dico anche perché. I due medici sono Udolin, il dottor Udolin, e Basaglia, di cui quest'anno ricorre 40 anni dalla riforma della psichiatria. Udolin, che era qui, no, della Jugoslavia, ex Jugoslavia qui, di Zagabria mi pare, se non erro, lui ha avuto un'intuizione, poi seguita anche in Friuli, c'è stato il dottor Floramo che è stato in questo esemplare, che era stato anche sindaco di San Daniele, che abbiamo conosciuto, no, un uomo straordinariamente umano, no? Un credente a servizio, no? Degli altri, no? Il papà di Floramo, di cui adesso si parla spesso come storico, no? Che fra l'altro poi, di cui fra l'altro che ha sposato una parentesi, una mia ex alunna, celebrato uno dei tanti matrimoni, no? Figlio di Floramo. E Udolin in pratica ha detto: chi entra nella situazione difficile della dipendenza dell'alcol, ed è una strada fin troppo facile quando si vivono momenti di solitudine, di fragilità, di avvilimento, è la strada più facile da intraprendere. Però c'è chi è dipendente dall'alcol. Se lui, lei, vive questa situazione, però non è da considerarsi come persona singola. Dobbiamo dialogare con la famiglia e con altre persone che si trovano nella sua stessa condizione. Da qui sono nati i club degli alcolisti in trattamento, che sono stati migliaia e migliaia, hanno liberato migliaia e migliaia di persone nella relazione, perché altrimenti restando da soli uno diventa sempre più vittima di quello che vive, fino all'implosione, fino alla morte. Se non subito fisica, ma di una lunga agonia che uno non può più liberarsi. Udolin questo, il dottor Udolin. E l'altro Basaglia, che ha avuto un'intuizione straordinaria, ha detto: chi soffre nella mente, sofferenza psichica, deve essere riportato dentro alle relazioni umane, perché così vivendo la relazione uno... Questo non vuol dire che non ci sia la malattia, c'è, però dentro alle relazioni uno può essere veramente aiutato. Quindi chiudiamo gli ospedali psichiatrici, nei quali le persone identificano la loro stessa persona, la malattia, il luogo in cui sono, come un'unica situazione che schiaccia, che opprime, che annulla la persona. Liberiamo le persone. E quindi le comunità sul territorio, certo, non in modo facile, però che cosa grande, no? Questi buchi. Pensa come nella vita pensiamo, no? Ci sorgono alcune persone che dettano come una linea, no? Sono delle persone profetiche e credenti o no, sono del Vangelo di Gesù. Se diremo di Basaglia, concludo con questo, perché un giorno, l'ho già ricordato qualche volta, padre Balducci ha avuto l'incarico di, restando in nella sede RAI di Firenze, di tenere in piedi la trasmissione Voi Anch'io, Parole e Musica, per una settimana su Radio 1. E lui ha invitato, come era lui geniale, ha invitato i minatori del Monte Amiato, i suoi compagni di scuola, no? E poi un giorno ha invitato Basaglia. E gli ha detto a un certo punto: Franco, tu sei un uomo del Vangelo, so che a te forse non importa molto, tu sei un uomo del Vangelo, perché tu hai preso il lebbroso, malato di mente in questo caso, e l'hai rimesso dentro alla città da cui era espulso e chiuso nel manicomio. Tu sei un uomo del Vangelo di Gesù. L'altro si scherniva perché era anticlericale proprio strutturalmente, Basaglia, Don Mario, che l'ha conosciuto anche personalmente più volte, diceva, no? Però un uomo del Vangelo, per quello che ha operato, per quello che ha intuito, no? Ecco. Allora è da ringraziare anche di queste persone che hanno segnato una strada, che hanno percorso migliaia e migliaia di persone. C'entra con Gesù di Nazareth, per me in pieno, pienamente. Questo è il Vangelo dentro alla vita, dentro la storia delle persone. Ed è sempre per medico, poi lo condividiamo insieme, sempre come, ma non esagero, è fonte di commozione, riuscire a percepire, poi si dirà poco, male, anche se con tante parole come le mie, ma riuscire a percepire, questo è di consolazione profonda, questa connessione, non forzata, non appiccicata dall'esterno, questa connessione fra il Vangelo di Gesù e la vita che viviamo, e la storia dell'umanità. Questo è ogni volta una sorpresa, appunto, commovente, di cui ringraziare il Signore.